nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, con la guarigione di Bartimeo ci dai il segno che chi ascolta la tua parola e crede che tu sei Figlio di Dio cammina nella luce. Chiama anche noi a stare accanto a te, guarisci la nostra cecità. Invia il tuo Spirito perché ci aiuti a leggere la Scrittura. Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi, come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, sposa dello Spirito Santo. Allora, il Vangelo lo troviamo al Marco 10, 46, 52. Lo ascoltiamo.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Ho scelto questo Vangelo, direi che è un Vangelo di guarigione, perché appunto, visto che il seminario pastorale ci invita a riflettere sulla Chiesa come ospedale da campo, allora mi sono detta: forse abbiamo bisogno anche noi di essere guariti in qualche parte del corpo, che può essere, come nel caso di Bartimeo, può essere gli occhi, può essere una mano inardita. Può essere un passo incerto perché c'è una paralisi. Intanto oggi vediamo cosa succede nella vita di Bartimeo. E, mi sembra un incontro, questo incontro che Bartimeo fa con Gesù, un incontro veramente importante e significativo, dal quale possiamo trarre un buon incontro noi con il Gesù vivo e vero, presente nei Vangeli, ma soprattutto presente nella nostra vita. Contestualizziamo un po' questa parola. Quando avviene questa guarigione? Siamo a fine marzo, inizi di aprile dell'anno 30. Gesù si sta decisamente orientando verso Gerusalemme, dove lì si compieranno i giorni della sua Pasqua. E quindi siamo, diciamo, proprio all'ultima settimana della vita di Gesù. In precedenza lui si era recato a Betania, alla casa dell'amico Lazzaro, invitato dalle sorelle Marta e Maria, perché Lazzaro era morto. E Gesù gli compie questo segno, così come l'Evangelista Giovanni li chiama i miracoli, i segni, risuscita Lazzaro. Questo segno urta ulteriormente la suscettibilità dei capi, dei sacerdoti e dei farisei, che ormai da tempo stavano cercando un pretesto per arrestare Gesù e metterlo a morte, perché era diventato ormai un personaggio molto scomodo nella loro vita. Dovevano metterlo a tacere. Quindi ricordiamoci questa espressione: mettere a tacere. Anche Gesù doveva essere messo a tacere da qualcuno. Però Gesù, sapendo, non per vigliaccheria, ma sapendo che la sua ora non era ancora giunta, così come sempre Giovanni nel suo Vangelo ci dice, l'ora non è giunta, punta verso Efraim con il suo gruppo, il gruppo degli apostoli, e poi di là si dirige verso Gerico. Allora, vi ho detto che siamo ormai all'ultima settimana, quindi c'è questo pellegrinaggio verso Gerusalemme, quindi erano i giorni della Pasqua per il popolo. Così come era usanza a quei tempi, camminando tutti i vari pellegrinaggi si univano e quindi c'è tutta questa pletora, questa folla intorno a Gesù che lo segue. Con tutto questo gruppo, questo pellegrinaggio, entra a Gerico. Qui a Gerico è teatro di due incontri molto importanti che ci vengono raccontati nel Vangelo. Il primo è quello di Zaccheo, ed è l'Evangelista Luca che ce lo racconta, e il secondo è questo qui di Bartimeo, questo cieco, che ce lo racconta, è raccontato dai sinottici, però Marco ha ci mette delle ulteriori caratteristiche. Vi dico soltanto questo: Zaccheo e Bartimeo sono due personaggi completamente diversi. Zaccheo era capo dei pubblicani, era ricco, invece Bartimeo era un poraccio, insomma, era cieco, mendicava, non aveva una casa, sedeva ai bordi di una strada, però a mio avviso avevano una caratteristica molto forte che li accomunava, ed era la cecità. Era una vita vissuta nelle tenebre, e quella di Zaccheo non era una cecità fisica, era più una cecità del cuore, e era un mezzo imbroglione, insomma. Mentre per Bartimeo c'era proprio una cecità fisica, lui non ci vedeva. Ma veniamo al nostro racconto, ancora più, facciamo un passo avanti. Chi è il cieco di Gerico? Il cieco di Gerico è un uomo con un nome e un volto preciso, di cui si conosce anche la famiglia, la condizione sociale e come vive. E vi dicevo che Marco è l'unico dei sinottici a specificare qualcosa di più, mentre gli altri parlano di un cieco, di due ciechi, così. Invece Marco ci dice che questo era Bartimeo, figlio, si chiamava Bartimeo, figlio di Timeo, quindi sappiamo a chi apparteneva, e qual era la sua condizione sociale e come, insomma, si trascorreva i suoi giorni, come viveva. Ancora, chi è il cieco di Gerico? Il cieco di Gerico è immagine di ogni uomo e di ogni donna che vive una vita lontana proprio dal porsi la domanda sull'esistenza di Dio. Un altro passo. Chi è il cieco di Gerico? Il cieco di Gerico è immagine di ogni uomo e di ogni donna che vivono una vita inutile, una vita senza senso, una vita passiva. Il fatto stesso anche che lui è lì ai bordi di una strada, che il marciapiede è la sua dimora abituale, mi viene da pensare che può essere anche immagine di ogni uomo e di ogni donna che mendicano un affetto, uno sguardo, un briciolo di attenzione dal prossimo, che praticamente è chi elemosina la vita dagli altri. Bartimeo è cieco, abbiamo detto, però non è un cieco dalla nascita. Infatti, quando Gesù gli chiede che cosa vuoi che io ti faccia, lui non dice che io abbia la vista, lui dice che io riabbia la vista. Quindi sicuramente quest'uomo aveva già assaporato la bellezza della luce, e dentro di lui continua ad avere questa nostalgia di questa luce. Bartimeo stende la mano a mendicare, chiede ai passanti qualcosa di cui sostenersi, cercando anche di impietosirli di fronte alla sua disgrazia. E, insomma, credo che sia sotto i nostri occhi l'ordine del giorno, quando incrociamo gente ai semafori, per strada, di queste persone, chi camuffato, chi veramente in difficoltà, che fanno di tutto per attirare l'attenzione, proprio per impietosirti. E stendere la mano vuol dire anche ammettere la propria impotenza e insufficienza, quindi accettare che la propria vita dipenda dalla vita degli altri. E questa è un'esperienza molto forte di morte, che va ad aggravare anche quella situazione di cecità in cui Bartimeo viveva. Dove svolge la sua attività di cieco, diciamo così? Bartimeo la svolge sulla strada, infatti lui è seduto lungo la strada. Di solito la strada è fatta per camminare, uno magari si siede perché si stanca, però questo non può diventare poi una condizione di vita. E si percorre una strada per raggiungere una meta. Bartimeo sulla strada non cammina, lui è lì fermo, proprio in una posizione di stand-by, e intorno a lui però intanto tutto si muove, c'è tutto un movimento. E molte volte la vita è proprio simboleggiata dalla strada, è simboleggiata proprio con l'immagine del cammino. Quindi possiamo ancora dire che Bartimeo si è seduto ai margini della vita, della sua esperienza, e non sa dove andare, è alla ricerca di qualcosa. Ed ecco che entra in scena, diciamo, il personaggio principale, Gesù. Gesù, noto come il Nazareno, e quando lui entra in Gerico sicuramente la sua fama di profeta e di taumaturgo l'aveva già preceduto. E Bartimeo sente, perché lui non ci vedeva, ma sicuramente aveva molto di più sviluppato l'udito, sente questa notizia. E in lui affiora una speranza. La folla fa correre la voce. Immaginate tutto questo tramestio, no? Tutto questo gruppo enorme di persone, queste strade piccole, quali potevano essere le strade della Palestina a quei tempi, affollatissime, un gran disordine, questa folla che grida: arriva Gesù Nazareno, Gesù Nazareno. E questo dice: ma questa era l'occasione per la mia vita, non me la voglio far scappare, per la serie carpe diem, ma ne voglio approfittare. E sicuramente tutto in questa folla c'è tutto un misto di gente malata, di gente che crede in Gesù, di gente che vuol bene a Gesù e di gente che vuole anche sfruttare un po' la situazione, dice, visto che è capace di sfamare, gli dà la salute e dico: miseria, questa è un'occasione da non perdere. A Bartimeo viene detto: passa Gesù il Nazareno. Lui sente questo, ma secondo voi sono elementi che possono poi far dire quelle parole a Bartimeo? Gesù, lui sente: passa Gesù il Nazareno, però quello che urla dopo è tutt'altro. Infatti lui inizia ad urlare come un disperato: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Io mi sono detta a questo punto: lui l'incontro con Gesù nel suo cuore l'aveva già fatto, perché questa è una vera e propria professione di fede. Nessuno gli aveva detto che stava passando il Messia, nessuno gli aveva detto che questo famoso Nazareno era il figlio di Dio, era soltanto un nome e una città di appartenenza: Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno. Ed è molto bello che poi a questa professione di fede Bartimeo aggiunge anche un'invocazione d'aiuto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, come a dire: usami misericordia. Ecco, qui ci siamo in pieno in questo anno della misericordia, e abbiamo sentito parlare in tutte le salse, ma nei Vangeli la parola misericordia e indica soltanto una cosa, è l'espressione profonda di voler cambiare vita, di aver toccato a tal punto il fondo che non possiamo far altro che tendere la mano verso chi ha il potere di farci risalire, non verso una persona qualunque. Quando Bartimeo chiedeva l'elemosina, sicuramente non faceva queste professioni di fede. Passavano le persone, gli tendeva la mano, magari diceva le solite espressioni che sentiamo, carità, uno che ti dice che ci ha pagato la bolletta della luce, del gas, che deve comprare la tachipirina per il figlio. E quindi sono, come dire, dei bisogni più materiali che possiamo chiedere a chi ci passa accanto. Ma lui ha capito che in Gesù poteva avere qualcosa di più, ed era proprio la possibilità, una nuova possibilità nella sua vita, di poter risalire dall'abisso dentro il quale era caduto, ed era anche l'abisso del peccato. Quindi il grido di Bartimeo proprio esprime tutta la voglia che ha lui di dare una svolta alla propria vita. Ma queste urla davano decisamente fastidio a tutta sta gente che stava intorno a Gesù. E chissà perché poi non volevano che, magari un po' gelosi anche dell'appartenere a quel gruppo, quello di stare proprio accanto a Gesù, oppure non volevano ritardi, visto che Gesù comunque stava uscendo da Gerico, quindi dice, ma quello che è fatto, noi andiamo, insomma, proseguiamo il nostro viaggio. Molti lo rimproveravano, però... ma perché no? Dicevo, perché la folla vuole zittire? Il grido del povero è un grido scomodo, è un grido che non piace, perché un grido che va a scomodare anche le nostre sicurezze. Stiamo bene come stiamo, se ci viene a disturbare un povero dobbiamo disturbare un bel po' di cose nella nostra vita, anche il portafogli certe volte. E purtroppo ancora oggi il grido del povero è un grido scomodo. Oggi sono milioni coloro che gridano, e sappiamo tutte le categorie di poveri che oggi urlano ancora. Sono i migranti, sono i carcerati, sono gli affamati, i malati, gli emarginati, gli oppressi, gente che non ha lavoro, gente che non ha stipendio, che non ha una casa, non ha un tetto, non ha una terra, e che non riceveranno forse mai un segno di amore. Purtroppo sono anche grida silenziate ancora oggi, grida che entrano nelle nostre case, nelle chiese, nelle nostre città, nelle organizzazioni mondiali. Chi ascolta oggi il grido del popolo? Bartimeo doveva avere una faccia abbastanza tosta, secondo me, perché questo non si scoraggia, nonostante poi ci dicono, zitto, buono, non ci disturbare, questo utilizza l'unica risorsa che ha, che è quella della voce, e grida ancora più forte, e il suo è un grido insistente. L'insistenza è una bella caratteristica della preghiera, perché e troviamo vari episodi nel Vangelo dove ci viene proprio raccontata questa preghiera insistente, che ha il potere di commuovere il cuore di Dio, che ha il potere di sfondare il tetto del cielo e di arrivare direttamente di fronte al Signore. E a questo punto, Bartimeo che grida da una parte, la folla che lo zittisce, magari anche loro stanno facendo una gran confusione, e probabilmente Gesù si è anche un po' stufato e dice, ma basta, si ferma. Immaginate una situazione di sospensione in questo momento. La voce autorevole di Gesù che riesce a bloccare tutta questa confusione, tutto questo chiasso, si ferma, e rivolgendosi a quelle persone che per prime avevano zittito Gesù, dice: chiamatelo. È una bella sottolineatura questa, perché a me ha fatto pensare che tutto quello che nella nostra vita può sembrare un ostacolo alla nostra salvezza, Gesù lo trasforma in possibilità, lo trasforma in una occasione positiva. Quelli che fino a qualche momento prima zittivano Bartimeo si fanno poi portatori di un messaggio, diventano mediatori, perché poi si avvicinano a Bartimeo, magari facendo un po' i gradassi, e dicono: tu coraggio, alzati, ti chiama, magari mettendogli pure fretta sul poverino. Qui la risposta di Bartimeo è bellissima, è una risposta che lui esprime con gli atteggiamenti del suo corpo. Proprio ci mette tutto se stesso. E ci sono tre verbi che dipingono questa scena in un modo molto vivo, ed è: gettato il mantello, balzò in piedi, venne da Gesù. Getta il mantello, si disfa quindi di quella che poteva essere la sua unica sicurezza, la sua unica ricchezza. Il mantello sicuramente le avrà fatto da giaciglio durante la notte, l'avrà coperto nelle giornate di pioggia, sarà stato il tetto della sua casa, ma lui se ne disfa. Quindi l'unica sicurezza che lui ha, che è quel mantello, che sarà stato pure tutto lercio, logoro, lui se ne disfa, e lo fa senza che Gesù glielo chieda, perché il desiderio di mettersi alla sua sequela, di mettersi di fronte finalmente a Gesù, figlio di Davide, è così grande che non gli fa importare più di nulla. In qualche passo precedente, sempre nel Vangelo di Marco, abbiamo l'episodio del giovane ricco. In quel caso è Gesù che chiede, perché il giovane gli chiede: ma io cosa devo fare? Dice: ma io tutte queste cose le ho fatte, e mo che mi manca? Allora Gesù dice: vabbè, visto che me lo chiedi, te lo dico. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e poi vieni e seguimi. Lui se ne va perché sta cosa non gli conviene molto, deve essere anche ben ricco sto ragazzo. Triste se ne è andato. Bartimeo, che non ha nulla, che l'unica cosa che aveva era sto straccio di mantello, senza che Gesù glielo chieda, lo butta via, balza in piedi. Quando la parola, quindi la parola è Gesù, chiama, non può che provocare slanci nella nostra vita, non può che suscitare entusiasmi, non può che far scorgerci di nuovo dei nuovi orizzonti di vita, ideali da raggiungere. In una parola ci ridà una speranza. E va da Gesù. Finalmente c'è questo tanto agognato incontro, Gesù e il cieco Bartimeo. Loro non potevano, o meglio, Bartimeo non poteva vedere Gesù perché i suoi occhi erano spenti, non aveva luce, ma sicuramente dopo che ha fatto tutte queste cose, getta il mantello, balza in piedi, si mette lì di fronte, fa la sua professione di fede, chiedendo anche di essere perdonato, di essere salvato, ditemi se nel suo cuore non c'era più chiarezza che non nei suoi occhi. Il suo cuore era sicuramente pieno di luce, perché soltanto un cuore che illuminato dalla luce della fede può farci dire quelle cose: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù invece lo guarda dritto negli occhi. Sicuramente il suo sguardo, come è lo sguardo di Gesù, è un sguardo che va oltre la persona, perché già sa tutto. E gli fa una domanda. Questa cosa ha incuriosito tanto. Gli dice: cosa vuoi che io ti faccia? Dico: ma Gesù caro, c'è bisogno, cioè mi sembrata, può sembrare una domanda inutile, abbastanza oziosa. Dice: tu vedi questo che è ridotto in queste condizioni, non ci vede, non c'ha una lira, non c'ha una casa, e deve mendicare tutto da tutti, deve dipendere in tutto per tutto, e tu gli chiedi ancora: che cosa vuoi che io ti faccia? questa è una cosa interessante, perché mi sono detta, chi è il nostro Dio? Il nostro Dio è il Dio delle domande. Gesù educa alla fede attraverso domande. Nel Vangelo di Matteo è scritto: e non parlava alla folla se non con parabole. Però in realtà Gesù utilizza anche un altro mezzo di comunicazione e un'altra tecnica per approcciare la gente, per instaurare una relazione. E sono proprio le domande. Pensate che nel Vangelo ci sono 37 parabole, ma di domande ce ne sono ben 220. Quindi vuol dire che alla fin fine, sì, lui parlava con parabole, però quello, la tecnica che lui preferiva era quella della domanda. Perché? Perché la domanda non mette mai a tacere l'altro. La domanda rilancia il dialogo. La domanda apre una relazione, non la chiude. Molte volte le risposte invece, specie quando sono risposte ben precise, rischiano di interrompere una comunicazione e di non dar vita più a una relazione. E allora non interroghiamo noi il Signore, ma lasciamo che sia Lui a interrogare noi. Lasciamo che sia Lui a entrare in relazione con noi, con le sue domande. Io credo che ci convenga, perché quello che è successo a Bartimeo, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. Facendo la domanda, appunto, Gesù instaura una relazione, rilancia il dialogo e manifesta chiaramente che Lui desidera solo incontrare l'uomo. Non desidera soltanto soddisfarlo in un bisogno immediato, ma desidera dargli tutto quello che può servirgli perché la sua sete di bene possa essere appagata. Cosa risponde Bartimeo? La risposta di Bartimeo è immediatissima, sembra quasi che la sia preparata da sempre. Che io riabbia la vista, Rabbuni. Questa è anche bella, un'espressione molto bella, lo riconosce anche come maestro. Ma a questo chi gli aveva dette queste cose? Ma se stava lì in una cittadina, ma chissà, ma in Gerico sarà stata anche piccoletta, immaginate Gerico ai tempi di Giosuè quando crollano le mura a suon di tromba. Deve essere poi una cosa così come Gerusalemme, una grande città. Eppure Bartimeo nella sua cecità fisica è capace di riconoscere in Gesù tutti questi elementi, che è maestro, che è profeta, che può guarirlo, e non soltanto dalla cecità fisica, ma soprattutto dalla cecità del cuore. Cosa chiede realmente Bartimeo? Lui chiede di vedere. Il verbo vedere è fondamentale nel linguaggio di Marco. Infatti la parola greca sta a significare non un generico vedere, bensì un guardare in su, che è un riferimento implicito al desiderio di trovare un senso alla nostra vita. Quando abbiamo bisogno di qualcosa di più, noi che facciamo? Cioè, ci viene spontaneo, naturale, volgere i nostri occhi verso il cielo. Molte volte possono essere anche gli occhi del corpo. Quante volte ci siamo sorpresi nei momenti anche più faticosi, specie di sera, a guardare un cielo stellato e a dire: Signore, ma tu ci sei, dammelo un senso a questa vita, dammi una speranza, rispondimi. Gesù riconosce questa fede. Ed è questa fede che provoca questo effetto immediato della sua guarigione. Infatti, scritto, subito riacquistò la vista. Gesù poi non perde tempo, anche lui insomma è uno che mi dice, è un po' opportunista, lui al momento in cui vede che c'è una disponibilità immediatamente entra e guarisce. E gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. La fede ha ottenuto a Bartimeo non solo una guarigione fisica, ma soprattutto la grazia di incontrare Cristo e di sperimentarlo come luce nella sua vita. Ora la vita di Bartimeo ne esce completamente cambiata, completamente stravolta. perché ogni vero incontro ha il potere di cambiare la nostra vita. Innanzitutto l'incontro con il Signore, quando è vero, può cambiarci la vita, se noi lo incontriamo e se ci lasciamo incontrare. Queste sono proprio condizioni sine qua non per poter, perché la nostra vita possa cambiare. E poi anche l'incontro con gli altri, l'incontro con chi ci sta accanto. Però ricordiamoci sempre che chi può darci tutto e ce l'ha già dato è solo Dio. Agli altri non abbiamo da elemosinare nulla. Concludo con due spunti per quello che può essere il nostro incontro vivo con Gesù vivo. A me ha colpito questo, queste cose che ora vi dirò proprio nella conclusione, però ovviamente l'episodio del cieco Bartimeo è ricchissimo di spunti, ognuno di voi poi può trovare altri appigli. A me ha colpito questo. Primo, questa famosa domanda. Ecco, diciamo che mi sono fissata un po' sulla cosa della domanda in questo Vangelo. Gesù chiede al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? E questa è la domanda che gli pone ora anche a ciascuno di noi. E con questa domanda Gesù vuol farci capire che a noi manca qualcosa, che noi abbiamo bisogno di qualcosa. Io di che cosa ho bisogno? Che cosa mi manca? Cosa devo chiedere a Dio? Qual è il mio desiderio profondo? E poi c'è la risposta di Bartimeo, questa risposta immediata. Rabbuni, che io riabbia la vista. Chiediamo al Signore il dono di saper vedere, il dono di una visione che scaturisca dalla fede in Lui e che ci guarisca dalle nostre cecità, dai nostri sguardi miopi, dalle nostre false visioni che ci impediscono il cammino. E lascio con questa preghiera. Oggi, o Gesù, doni ad un cieco non solo la vista, ma mediante la sua fede anche di essere da te salvato e mettersi alla tua sequela. È grazie alla sua fede che guarisce e ottiene la sanità fisica e la salvezza interiore. Fede e fiducia, affidamento, abbandono. Bartimeo vede in te non solo il benefattore, ma anche il maestro da seguire, quale Signore e Salvatore. Quando ritorniamo a te, superiamo ogni infermità, ci chiami a vita nuova e vediamo nel senso giusto le persone, le cose, i desideri. Quando sperimentiamo anche noi la povertà più estrema, quando anche noi saremo sul ciglio della strada della vita, quando sta per nascere in noi la disperazione, è allora che germoglia la speranza e si alimenta la fede. Facci compiere, o Gesù, la fatica del grido della speranza per scoprire all'orizzonte la vita nuova, piena di luce. Amen. Se volete ci sono fogli a disposizione, che Tiziana adesso distribuisce. Grazie. Ci prendiamo questo momento di silenzio. Possibilmente